E ciao a tutte e ciao a tutti, qui è Tommy. In questo secondo episodio della quarta stagione del Monday Night Live, i nostri host, Harry ed Ale, cercano di dare dei consigli alle persone che sul nostro gruppo Facebook hanno deciso di dirci quali sono i problemi che affrontano nella vita di tutti i giorni. Si parla di gestione del tempo, distrazioni, regime forfettario e tanto, tanto altro ancora. Ricordo a tutte e a tutti che le puntate vengono trasmesse in diretta ogni lunedì alle ore 20 all'interno del nostro gruppo Facebook Social Media X Italia. E se non volete perdere l'occasione di fare un paio di domande scomode e mettere i nostri host in difficoltà, potete iscrivervi al link che trovate qui sotto in descrizione. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto e come sempre ci si vede in vetta.
Allora, non so se mi ricordo la risposta esatta che ho dato prima, però in realtà la giornata è andata abbastanza bene. Ho fatto delle commissioni, lavorato su alcune delivery, letto alcune cose, preparato altre cosette. Mi sto sempre di più addentrando informandomi su quello che secondo me è un mercato sul quale dovremmo focalizzarci tra un po', quindi tutto quello che riguarda gli esports, gaming, live, Twitch, podcast, cioè tutta quella cosa che ne viene dall'intrattenimento digitale, chiamiamolo intrattenimento digitale, che è un po' quel mercato che secondo me le persone si sono perse negli ultimi mesi. Ora, chiedo anche a te come è andata la tua giornata, ma prima vorrei sapere da chi ci sta guardando, quelle poche persone che sono live in questo momento, se l'audio e il video vanno bene, se devo fare regolazioni di volume, cose varie, o se va tutto come dovrebbe andare. Detto questo, lasciamo a loro la parola e poi chiedo a te, Ale, la tua giornata com'è andata? So che c'era una sales call, c'era qualcosa di interessante, sempre per la Abyss Labs.
Sales call, processi, chiamata 101 con team, super interessante. Tra l'altro il bello è che vogliamo risolvere i problemi agli altri, ma non riusciamo a risolvere il problema della posizione del microfono, che è sempre più awkward. Però, a parte questo, la giornata è andata bene. È stata impegnativa, ma soddisfacente, direi. E tornando al punto sul gaming, è interessante il fatto che a me non possa fregarne meno del gaming. Però ogni volta che vedo determinate dirette su YouTube, in particolare quelle di Dr. Disrespect, ultimamente mi compaiono sempre su YouTube, Violence, Speed, Momentum, come dice Enrico, finisco per guardarle e finisco per interagire quasi. Cioè, la cosa interessante del gaming, secondo me, da esterno, da persona a cui non potrebbe fregarne meno, però giocavo in passato, quindi magari sono un po' biased, però... Da persona esterna noto che nel gaming lo storytelling viene naturale, cioè il guardare una partita ha un inizio, uno svolgimento, una fine, un protagonista, una persona a cui probabilmente ti appassioni se guardi tutta la puntata, e questo è secondo me uno di quei vantaggi unfair advantage, uno di quei, di quei vantaggi non legali quasi rispetto agli altri tipi di contenuti, perché semplicemente uno streamer va live e gioca e sta già raccontando qualcosa, sta già raccontando una storia, cosa che invece nelle altre nicchie difficilmente succede. Quindi secondo me questo è qualcosa che spingerà sempre, sempre di più quel mercato che ormai sta esplodendo, come diceva Enrico nel post di ieri, se non sbaglio. E ti ci vedo all'interno di quel mercato?
Guarda, ti ringrazio che mi ci vedi all'interno di quel mercato, anche perché in realtà a me interessa molto. Cioè, devo dirti, c'è una cosa che secondo me c'è in quel mercato, soprattutto a livello di intrattenimento e di gaming competitivo. Cioè, c'è meritocrazia, ok? È un mercato dove l'utente pretende... Cioè, a differenza delle altre cose, qua l'utente veramente pretende qualcosa. E a livello di abilità di intrattenimento non è tanto opinabile. Cioè, nel senso che c'è chi... ci sono gli streamer che... Dr. Disrespect, che è molto forte, però in realtà il suo punto di forza rara è l'intrattenimento. E poi ci sono streamer, per esempio mi viene in mente Italiano, Marco, Savi Ultras, che in realtà non è tanto l'intrattenimento o la qualità grafica, ma quanto la tecnica di gioco. Quindi da quel punto di vista, se esplodi, stai esplodendo meritocraticamente, cioè indipendentemente dal fatto che ti piaccia o non piaccia, altro streamer di Call of Duty, Velox piuttosto che Power, entrambi a livello tecnico e a livello di intrattenimento sono una spanna sopra. Quindi questo mi piace veramente, veramente tanto di questo mercato. Poi vedremo poi in realtà come andrà. Questo è un argomento che secondo me dobbiamo dedicarci una puntata intera, dopo che faccio un po' di ricerche, quattro dati, quattro cose, magari ci avrò un ospite importante, dal mio punto di vista importante, su Conversazione ad Alta Quota, il podcast che partirà più o meno dalla prossima settimana, poi si protrarrà settimana dopo settimana, ospite dopo ospite, spero all'infinito, non lo so, mi diverte molto, poi c'è sto microfono, facciamo la cosa registrata bene, mi sento molto in radio, secondo me è una cosa veramente veramente figa. Però oggi la puntata è Urban Problems, non so perché l'ho chiamata Urban Problems, in realtà c'avevo uno sfondo figo da mettere su OBS che era molto urbano, parlavamo di problemi, veniva Urban Problems, quindi siamo andati dritti
su quello. Suona benissimo, sì, suona benissimo, certo. Urban Problems.
È preciso, minchia. Cosa dici se partiamo? E sarei in realtà curioso, perché il primo commento che mi ha avuto su qual è il tuo problema, il tuo più grande problema, un post di oggi, che in realtà ha raggiunto praticamente il 30% del gruppo in base agli insights che abbiamo a disposizione. Il primo commento è di Simone Romani. Simone che tra l'altro ci sta seguendo, e Simone che è uno sharp e tiene la rubrica CopyX, dove si parla un po' di copywriting. Simone dice che il suo problema più grande in questo momento è la difficoltà a mantenere il focus durante le ore di lavoro. So che in realtà la tematica è completamente tua e direi che è ora di risolvere questo problema una volta per tutte e soprattutto per tutti.
Allora, risolviamolo una volta per tutti, Simo. Quali sono queste distrazioni? Faccelo sapere, tanto sei in live, quindi dici qual è questo problema di distrazione che hai. Ti posso dire quello che ha funzionato per me è quello che funziona per molti altri tuoi colleghi sherpa. Ed è il fatto di eliminare completamente la distrazione. Cioè io tendo a farmi triggerare molto volentieri e ad essere ossessivo compulsivo nel momento in cui inizio qualcosa. Quindi se non inizio quel qualcosa, semplicemente non ci casco. Semplicemente non casco nella distrazione, non casco nella tentazione, e questo mi aiuta tantissimo. Quindi che si tratti di Instagram, che si tratti di Facebook, che si tratti di qualsiasi altra applicazione, tu scarichi Cold Turkey, scarichi qualsiasi applicazione, ce ne sono altre in realtà che ti permettono di evitare completamente determinate distrazioni, oppure se la distrazione è il cellulare, semplicemente lo lasci nel cassetto, lo lasci sotto carica, lo lasci dove vuoi. Questo è assolutamente il modo migliore per me, per non cascare in distrazioni. Poi dipende, quali altre distrazioni possono esserci? Quali altre distrazioni possono esserci, Henry? Il frigo?
Sì, cioè sono quelle robe, secondo me dipende tanto da come inizia anche la giornata, Cioè, perché ci sono giornate dove inizio male, sai quelle robe che non lo so per qualche motivo, cominci la giornata rispondendo ad un amico su WhatsApp piuttosto che aprendo i messaggi di Instagram, e lì bene o male sono fatte per quello, queste applicazioni ti mantengono lì dentro anche quei 10-15 minuti subito inizio giornata, ti rovinano secondo me la produttività. Per il resto mantenersi concentrati, oltre a tutti gli stratagemmi che hai menzionato che funzionano, cioè hanno funzionato per me, e quindi se hanno funzionato per me possono funzionare per chiunque, credo sia tanto una cosa di disciplina, cioè una cosa che costruisci nel tempo. Cioè evitare le distrazioni è una cosa che devi voler fare, e che per riuscire a farlo in maniera corretta, diciamo in maniera efficace ed efficiente, devi per forza sforzarti, secondo me, un mesetto. Cioè almeno il primo mese devi sforzarti veramente tanto, e non è necessariamente semplice, anzi, tutt'altro.
Anche di commitment, tra l'altro. Cioè, se hai necessità di essere produttivo, diventi produttivo. Questo io l'ho notato quando abbiamo iniziato ad assumere persone nell'ultimo mese. E adesso vuoi o non vuoi, qualcosa bisogna tirarla su. Prenotano chiamate, non prenotano chiamate. In un modo o nell'altro bisogna vendere. E in un modo o nell'altro bisogna mantenere i clienti, bisogna deliverare i risultati. Credimi che se sei obbligato a fare determinate cose ti passa la voglia della distrazione. E sono anche d'accordo con Enrico quando dice che se parti nel modo giusto, poi diventa più facile acquisire quel momentum. Io noto che la palestra di mattina è un, secondo me, il biohack per eccellenza. Cioè, tu ti svegli, molli tutto, vai dritto in palestra, arrivi sotto il bilanciere che non sei neanche cosciente in realtà, cioè non sei in grado di spiccicare parola, non sei in grado neanche di ascoltare musica, infatti ascolti solitamente quello che ti passa a Spotify, che finisce spesso male, cioè finisce spesso con artisti poco raccomandabili. Però a parte questo, quando torni a casa, poi sai già che ti sei svegliato presto, sei andato in palestra, hai fatto la doccia, hai fatto quello che dovevi fare, e il prossimo task della giornata è molto più semplice da completare. Cioè sai già che hai impostato la giornata nel modo giusto, cioè hai iniziato la giornata alla vincente, quindi diventa molto più facile continuare la giornata alla vincente. E questo è qualcosa che a me aiuta tanto. Quindi magari, non so, potrebbe essere un'altra delle cose da provare. Però, cioè, mi raccomando, Simo. Cioè, arrivato a un certo punto, è solo una questione di disciplina, come diceva.
E lo dico anche perché per me è stato, cioè, difficile, cioè, io sono uno che ama fare un sacco di cose ogni giorno, cioè che per le persone pensano che io ami lavorare, ami l'operatività, cioè in realtà io lo odio, cioè non potessi non farlo non lo farei, lo sto facendo in questo momento per permettermi di non doverlo fare per tutta la vita, cioè questo è il punto. E tutto ciò si ricollega dal mio punto di vista al secondo problema che ci dice Silvia. Silvia ha una situazione poi particolare, una mamma single, c'è un figlio... È complessa, cioè sono delle problematiche che noi non viviamo e sulle quali non sono in grado di dare un consiglio diretto, però le dice che il problema è il tempo. E su questo voglio darti uno spunto di riflessione, Ale, perché mi è venuto... ci ho riflettuto molto negli ultimi 2 mesi, in realtà, per quanto riguarda il tempo. In realtà la mancanza di tempo è direttamente correlata alle aspettative che uno ha sui risultati del proprio tempo. Quindi... Per gestire al meglio il tempo non bisognerebbe iniziare dalla parte di gestione, diciamo, effettiva delle task, ma secondo me dalla gestione delle aspettative che abbiamo su noi stessi. Quindi se io so che effettivamente ci sono delle cose che obbligatoriamente mi prendono 10 ore al giorno, mi prendono 12 ore al giorno, ok, che può essere ovviamente, cioè, gestire e look after e badare ad un bambino, ad un figlio, più dobbiamo per forza dormire almeno 6 ore, più dobbiamo per forza fare pulizie, task e robe varie per la casa altre 2, so che su 24 ore io a disposizione ne ho 8. Quindi devo calibrare le mie aspettative in base a quelle 8 ore che effettivamente, umanamente, posso essere operativo. Non posso compararmi a persone che magari non hanno questa situazione e riescono ad essere operative 14-16 ore al giorno. Quindi questo è lo spunto di riflessione e vorrei sentire la tua opinione.
Ma sono assolutamente d'accordo in realtà. Sono assolutamente d'accordo con il tuo punto di vista sull'aspettativa. La gestione del tempo è un problema. Cioè è al 100% un problema, anche perché questo è qualcosa di cui ho parlato a inizio estate dentro Sherpa ed è qualcosa che ho realizzato quando ero in Bulgaria. E stavo diventando quasi un malato, un maniaco della gestione del tempo, però il tempo non bastava mai, perché più tempo risparmiavo, più task volevo infilare all'interno del mio schedule. Più task volevo infilare all'interno del mio calendario. Quindi tu puoi migliorare la gestione di ogni singolo secondo, però nonostante ciò le tue aspettative continuano a crescere, così come crescono le tue abilità di gestire il tempo. Quindi finisci in un circolo vizioso, finisci in una trappola del topo. Quindi sono assolutamente d'accordo con te sul fatto che le aspettative giochino un ruolo importante. E sono d'accordo sul fatto che probabilmente il tutto inizi da lì. E anche qua mi verrebbe da consigliare la ricerca del momentum, cioè la ricerca di quel loop positivo. Magari parti anche con task piccole. A me una cosa che aiuta tanto, adesso utilizzo Kanban Flow, mm-hmm. che è un'app che avevo consigliato in Sherpa non so se l'avevo consigliata anche dentro Social Media X, però in pratica Kanban Flow ti consente di giocare con le task, in pratica le muovi con le colonne Kanban, ti consente di spostare le colonne sulla base di come lo strutturi. Io ce l'ho strutturato con task, cioè raccolta task, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, anzi c'ho weekend più che sabato, e dopo c'è later, che significa task che devo fare, però le farò in un secondo momento, la settimana prossima, eccetera. E se inserisci anche task piccole, già solo il fatto di spostare queste task e cancellarle e metterle tra quelle completate ti dà quel vantaggio nel momento in cui inizi la task successiva, perché dici, beh, ho già completato la task precedente, quindi nel momento in cui inizio quella successiva so di essere on track, so di essere sulla buona strada. E quello che farei probabilmente al posto tuo, Silvia, iniziare con task estremamente semplici, in maniera tale che appunto hai la possibilità di accumulare queste task completate, e poi quelle un po' più complicate ti verranno leggermente più semplici. Però sicuramente quello che dicevi all'inizio sulla situazione, determinate situazioni personali e non personali, giocano un ruolo, e quello non si può discutere.
E c'è una cosa sulla quale vado veramente veramente fiero, che è stata la lezione, quella dentro diventare freelancer, sulla gestione del tempo, dalla quale ho ricevuto veramente ottimi feedback, che tra l'altro è una lezione che ho fatto più per me che per loro, cioè non so come dire, cioè che anche nel farlo ho detto sì, mica dovrei farle anch'io queste cose, realizzando il fatto che in realtà non le sto facendo tutte, cioè non sono mai riuscito a farle tutte con costanza, ma che di fatto è la soluzione al problema della gestione del tempo, cioè la programmazione anno, trimestre, mese, settimana, giorno, la programmazione del sonno e dell'attività, delle task quotidiane obbligatorie più del tempo libero per farci rientrare tutto il resto, unita al blocco di tutte le distrazioni possibili, in maniera tale da massimizzare la produttività, ma anche massimizzare un po' l'esperienza di vita, cioè il tempo libero e le cose che dobbiamo per forza fare. Il prossimo problema, saltiamo da problema a problema, se avremo veramente, cioè oggi veramente siamo in modalità Mr. Wolf un po' tutti e due, si risolvono problemi uno dietro l'altro. Sì, è la posta dell'imprenditore, tipo, sai, quella che buttiamola così, urban problems, che spacca di brutto veramente. No,
la posta del hacker.
Allora, il prossimo abbiamo Luca Mossa, che sempre con il suo stile ci dice che il suo problema più grande è il regime forfettario.
La soluzione ce l'ho.
Su questo lascio ryanair.com,
prendi il primo biglietto che trovi, parti. Varsavia è bellissima, mi sento di consigliarvela.
Ma anche però, Sofia, sì, l'alternativa non so. vorrei solo dare qualche, cioè puntualizzare su alcune cose, perché molte persone in questa industria ti dicono sì, apri la società all'estero, cazzi e mazzi. Noi ti diciamo sì, che puoi aprirlo e ti aiuta fiscalmente, però devi trasferirti. Cioè, se no parliamo, se no parliamo di un piccolo reato, no? Ok? Cioè, quindi se non sei residente all'estero, se non hai una residenza effettiva, un documento, cioè di fatto, che attesta, sei iscritto all'AIRE, vivi effettivamente all'estero, passi in Italia quanto meno tempo possibile, sicuramente meno di 183 giorni, a quel punto regime forfettario ti salva il culo. Alcuni dicono, però ti puoi fare un SRLS. Sono più o meno d'accordo, se non fosse che fa cagare come regime, cioè c'è la gestione aziendale di un SRL in Italia, con tutte le varie aliquote di tassazione, con tutti gli anticipi, con gli anticipi IVA, con il fatto che se passi da forfettario SRL normale non c'è l'esenzione IVA sulle fatture con le altre aziende italiane, con il fatto che di conseguenza se fai questo salto i tuoi vecchi clienti devono pagare il 22% in più, oppure mantieni lo stesso prezzo e tu perdi il 22% su quello che guadagnavi prima, cioè... Non è molto semplice, però effettivamente in una struttura come Luca, nella quale sta scalando veramente, veramente, veramente tanto, il regime forfettario è comprensibilmente un problema. Poi alcune persone dicono sì, ma la tassazione è bassa. Il mio problema non è mai stato con la tassazione in Italia, cioè la tassazione IRPEF nel forfettario, ma anche nell'ordinario, ma potenzialmente anche per quanto riguarda i dividendi derivanti da una società, non è problematica. La cosa problematica è la previdenza sociale, che tu non sei in grado di poter scegliere un metodo di previdenza sociale differente, come l'assicurazione auto, cioè nel senso ognuno può scegliersi la sua cazzo di assicurazione auto, non è che io devo pagare l'assicurazione auto statale e avere quel tipo di assicurazione. Facciamolo obbligatorio la previdenza sociale, ok? Però diamoci la possibilità effettivamente di decidere dove farla, cioè se voglio farla con un fondo privato, se voglio farla con una banca specifica, se voglio farla a livello statale, se voglio dare i soldi all'INPS. Non costringete per forza le nuove generazioni a pagare la pensione di quelli che hanno mandato a puttane bene o male l'Italia negli ultimi 35 anni. Ora, siccome poi partiamo nel politico, e eviterei, perché non sono mai entrato in argomenti politici negli ultimi 2 anni perché poi viene fuori il disastro, eviterei di andare oltre e procederei alla domanda successiva, al problema successivo. Il problema successivo ce lo porta sempre un altro Norbu, in questo caso, Enrico Pitton, che dice che il suo problema più grande è l'analfabetismo funzionale. Su questo mi trovo d'accordo.
Sì, su questo... Boh, non posso che trovarmi d'accordo anch'io. Però non so, diventa un lavoro quasi di ricerca, cioè nel ricercare quella piccola fetta di persone che può effettivamente capire quello che stai facendo, cioè che può veramente valorizzare quello che stai facendo. E nel momento in cui le trovi, diventa quasi più facile trovarne altre. Adesso stiamo lavorando sul referral program di Lamislabs e spero che, cioè, le persone che arrivano non siano analfabeti funzionali. Però è davvero, davvero pieno. Cioè anche delle persone che assumi, cioè in realtà sì. Adesso c'è un livello superiore dell'analfabetismo funzionale, che è quello di sembrare estremamente intelligenti, estremamente precisi, estremamente lucidi durante la prima call e poi dalla seconda fregarsene, diventare analfabeti funzionali con istruzioni chiarissime, con apparentemente dei requisiti che erano stati superati a parole, dei requisiti minimi che erano stati superati a parole, che però dalla seconda call si dimostrano, cioè parole lasciate là, dimenticate senza troppi problemi. Sono esperto, ho gestito 1000 euro in gestione mensile, mi fa vedere come come duplicare un ad, per cortesia. C'è un problema di fondo che non so, che è un po' quello dell'analfabetismo funzionale, che si mischia alla, non so, non essere sempre troppo sinceri con la persona che si ha davanti. Però dobbiamo darci da fare, Enrico Pitton.
Io evito, perché poi entro in modalità Luca Mossa, brutal honesty, ci pensa la vita. E l'analfabetismo funzionale concordo che è una piaga, c'è un grosso problema e non ho la più pallida idea di come risolverlo, cioè non ne ho idea, sì, se non, come dice Alessio, evitiamolo, ce lo eviti, ti crei il tuo circle di un certo tipo, muti tutto il resto e quindi di conseguenza te ne freghi. Su questo sono d'accordo, credo sia l'unico approccio fattibile in un certo senso.
Sì, tra l'altro è arrivato Luca Mossa in diretta, che era a fatturare, a differenza nostra, che creiamo contenuti, e ha ricevuto la risposta di Luigi, che secondo me è una risposta perfetta per Luca, che è quella di meglio pagare qualcosina in più e vivere a Milano. Grande Luca. Questa secondo me Luca pesa.
Questa, quando gli dici pagare qualcosina in più, c'è già lui che dentro lo senti morire piano piano. Poi se c'è quel discorso, vabbè, l'unico che può decidere di vivere per forza a Milano è Luigi, però non tutti possono sapere, ma lasciamo, non so cosa voglia dire, l'altro farò fatturare a differenza vostra che perdete tempo a creare contenuti, e Luigi, non so cosa voglia dire, creare contenuti ovviamente, qua tutti fanno gli splendidi, poi che esca mai un cazzo di Ring the Bell dentro Sherpa, però vabbè, dai, continuiamo con la prossima. Alessandro Barone dice che il suo problema più grande sono i carrelli abbandonati.
Interessante questa.
Questa faccio, è interessante.
Faccio un'analisi di CRO.
Ecco, quello sicuramente è la prima cosa da fare. Alcuni gli dicono usa, cioè, Klaviyo piuttosto che Convertio. Cioè l'SMS Bump, come consigliavi anche tu, non è una cosa malvagia. Retargeting, sì, comportamentale non è una cosa malvagia. Capire se sono carrelli abbandonati o la gente stava semplicemente... era un curiosone. Cioè quindi magari Hotjar per capire se poi c'è stato qualche problema o di fatto l'hanno aggiunto al carrello e hanno chiuso la pagina, cioè nel senso in quel caso non è un carrello abbandonato, è un add to wishlist, che però, o anche no, cioè nel senso era
poco interessante. Sì, sarebbe interessante capire il ratio tra carrelli, cioè add to cart e acquisti. Capire se c'è qualcosa prima, initial checkout, add information, cose di questo tipo. E, cart hook è super interessante. Non so se l'hai mai visto.
È sempre per davvero... Shopify.
Sì. Sì, in realtà c'è anche per WooCommerce, non sbaglio, Magento. Okay. Però è super interessante, aiuta tanto ad aumentare il l'average order value. È un po' caruccio, però è strautile. Però in questo caso non è il tuo cioè non aiuterebbe a risolvere il problema, dal momento che il problema è far completare i carrelli. E controllerei anche se sta tracciando. Cioè, non so se hai accesso al back-end dello store, però magari è un problema di tracking. Semplicemente non sta tracciando. Purtroppo possono esserci una marea di motivazioni. Rispondere così è un po' difficile, però ti abbiamo dato un po' di idee su cosa controllare.
Abbiamo il prossimo, che abbiamo Ludovico Lasciani, che ci dice che il suo problema più grande è l'IMSS. L'abbiamo già trattato e concordo, cioè
ho già trovato la soluzione.
Ma tra l'altro per chi ha, che poi io ricado sempre, per chi è amante delle cose fatte secondo a rigor di logica, c'è un problema con l'IMSS, perché non c'è nessuna logica ragionevole dietro, soprattutto per i liberi professionisti. Se stai male c'è la diaria da 12 euro lordi. Su 12 euro lordi anche le sigarette, tipo, cioè fai colazione e sigaretta e hai finito la diaria, cioè della serie. Vabbè, lasciamo perdere, che poi divaghiamo sempre. Arriviamo a Fabio De Notaris, spero che si pronunci in maniera corretta il cognome, che dice: la mancanza di una cospicua rendita mensile fissa che mi permetta di vivere costantemente su uno yacht di lusso in giro per il mondo in una villa con piscina vista mare senza lavorare un solo giorno. Quello è un grosso problema. Sicuramente una provocazione, un commento simpatico, però io penso che ci siano delle persone che hanno cominciato in questo mondo perché speravano dopo qualche mese di vivere veramente in uno yacht in giro per il mare senza lavorare un giorno. Cioè, e lì parliamo del problema, che sono i deficienti che hanno messo in testa alla gente sta cosa qua.
Ci sono anche quelli che hanno fatto milioni su questi.
Vabbè, sì, dicendoti che avresti potuto diventare milionario e vivere in uno yacht. Poi c'erano quelli che ti facevano i resoconti delle dashboard finte di Shopify, poi c'erano quelli che facevano un milione spendendo 900 milioni in advertising, poi c'erano quelli che hanno speso decine di migliaia di euro per mettere su un sistema di scatole cinesi, di società, cazzi e mazzi, e poi alla fine vivono in un appartamento normalissimo come tutti. Cioè, ci sono un po' per tutti i gusti, cioè questo è vero. C'è chi ne parla, chi non ne parla, però di fatto chiunque dica che puoi farti la rendita passiva in questa maniera qua sta dicendo una cagata colossale. Ma proprio, cioè proprio aberrante, cioè, vabbè.
Guarda, è interessante perché, come ti dicevo prima, oggi ho fatto la call con Tim, che per chi non lo sapesse è un mentore che ho preso per l'agenzia. E la cosa che mi ha stupito di Tim, anzi sono due le cose che mi hanno stupito di Tim. La prima è che questo ha fatto una marea di soldi e vive in una casa che è un macello, ci sono 5 bambini, ci sono cani ovunque. E, oltre a questo, però, lui ha la sua idea di agenzia che da una parte ti fa capire quanto distanti dalla realtà siano i corsi di chi cerca di insegnarti a creare un'agenzia, cioè sono tanto distanti dalla realtà. Se vuoi creare un'agenzia che fatturi milioni e prendi un qualsiasi corso di quelli che trovi online, parlano di cose completamente diverse. Cioè, creare un'agenzia significa creare un servizio, dare del valore aggiunto ai clienti e non fare il middleman, non essere una persona di mezzo tra un contractor qualunque, un collaboratore qualunque, e il cliente, perché a quel punto stai togliendo valore al mercato, non lo stai aggiungendo. E la seconda cosa però che mi ha colpito, che quasi va in contraddizione con questo primo punto, è il fatto che un'agenzia strutturata nel modo giusto può davvero andare da sola. Può davvero stare in piedi da sola, può davvero continuare a crescere da sola, può davvero continuare a dare risultati ai clienti da sola. Però prima c'è tutta una parte che nessuno vuole fare. Però prima c'è una decina d'anni di lavoro per farla crescere bene. Nel momento in cui è in piedi, è un asset che continua a crescere tranquillamente e ci sono una marea di esempi, se cercate su Google e cercate le agenzie che fatturano di più. E questo è un aspetto estremamente interessante. Per intenderci, questo mentore di cui parlo ha fondato 3 agenzie, di cui 2 sono state vendute e una ha fallito. E queste agenzie non le ha create adesso, non le ha create quando c'era Facebook, ma le ha create prima. Cioè, quando per le persone che adesso hanno un'agenzia sembra, cioè, se sparisce Facebook, oh mio Dio, smetto di lavorare.
Ma magari.
Quindi, sì, ma assolutamente. Cioè, ci sono talmente tante alternative ed è talmente chiaro lapalissiano che il valore non è nei tool, ma nella testa di chi gestisce i tool, che cioè sarebbe una vittoria se domani sparisse Facebook e ci fosse la necessità di trovare un altro modo per portare vendite, per far crescere i brand, eccetera. E sono sempre esistiti, cioè sono sempre cresciuti i brand, quindi non è strettamente collegato a Facebook. Comunque non c'entrava niente con la, con la domanda.
No, ma secondo me era un ottimo... Cioè poi in realtà un piccolo corso che aiuta e tutto quanto io lo conoscerei uno. Cioè da quello che ne conosco uno, rischio di tirare troppo l'acqua al nostro mulino, ma ne conosco uno. Lasciamo perdere, ognuno capirà.
Uno che volete acquistare a 37 dollari, no, 37 euro.
Iniziate a 37, poi c'è 300, poi 150 al mese, poi alla fine non te ne frega un cacchio perché tanto ne fai tanti di più. Però non possiamo garantirlo, non si può dire, rischiamo di tirarci la zappa sui piedi, sto zitto e vado avanti. Vedete prossimo voi, problema. C'è un problema che secondo Marco Abjan, spero che si pronunci in maniera corretta, scusatemi, non so se è la maniera corretta, però direi Marco, facciamo secondo Marco. Ansia, data dall'incapacità di vivere nel presente, ma diciamo che la situazione attuale amplifica il tutto. Incertezza del futuro, eccetera, ma andiamo avanti un post alla volta.
Mi sono perso, lo puoi ripetere?
Un po' anch'io, però credo di aver capito cosa intenda, cioè l'ansia derivante dall'incapacità di vivere il presente, che c'è una cosa che, a parte che io consiglio, e lo dico sempre quante più volte posso, che parlare con uno psicoterapeuta aiuta sempre, cioè avere un confronto con qualcuno che possa essere una persona completamente disinteressata e distaccata dai fatti per verificare che... Per poi andare a verificare che molte delle cose e dei problemi che che viviamo in realtà ce li stiamo creando noi stessi, cioè sono dei costrutti mentali che possiamo tranquillamente abbattere. Però il problema, secondo me, è anche dovuto dal fatto che molti fanno aspettative basandosi su quello che vedono delle altre persone senza rendersi conto che le persone comunicano solo ed esclusivamente le vittorie, che le vittorie sono il 20% massimo del, cioè 20% massimo dell'esperienza di vita di una persona, e il fatto che siamo sempre online, sempre connessi, iperattivati, non riusciamo mai a fermare il cervello, non riusciamo a fermarci per un attimo. Per questo io, cioè, credo la cosa più utile che ho visto nell'ultimo, cioè non nell'ultimo periodo, nell'ultimo periodo nel senso negli ultimi 4 anni, è la meditazione, la lettura e le camminate. Cosa che dal mio punto di vista aiuta molto. Adesso mi sto rendendo conto che da un po' che cerco di tornare in palestra non riesco a forzarmi ad andare in palestra. Ho ripreso con Sara ad andare a fare camminate qua a Trieste, quindi sono dei percorsi sul Carso, montuosi, salite, discese in mezzo alla natura, sono 8 km alla volta, 2-3 volte alla settimana, e quindi devo dire che non per adesso non va per niente male. Alla fine sei stanco, perché hai effettivamente fatto dislivelli, cioè sei stanco, e sei rilassato, perché sei completamente distaccato, perché per quelle paio d'ore che alla fine stai via, non guardi il telefono, non ascolti nulla, non vedi nessuno, cioè è molto, secondo me è molto molto utile, aiuta, può aiutare veramente veramente tanto.
Io quest'estate ho staccato, cioè in realtà sono ancora in cold turkey praticamente, ho staccato i social media, Facebook, YouTube, Instagram, infatti io ho smesso di pubblicare, ho smesso di fare un po' tutto, ed è stato il miglior investimento che abbia mai fatto, sia dal punto di vista dell'agenzia che dal punto di vista della sanità mentale. Cioè, vuoi o non vuoi, consapevole di come funzionano certi meccanismi, il confronto è naturale. Cioè è naturale finire per paragonarti a quelli che vedi, è naturale finire per paragonare la tua vita, la tua giornata a quella che vedi su Instagram. succede in maniera subconscia, succede in maniera non calcolabile, non non mi viene tu prevente, però preventivabile in italiano non c'entra niente, in maniera non che, cioè non puoi girarci attorno, insomma non puoi evitare di fare paragoni di questo tipo. Quindi sicuramente inizierei da quello, se problemi di questo tipo, e leggerei Eckhart Tolle, The Power of Now, che in italiano è tradotto in Il Potere di Adesso, che è assolutamente un libro imperdibile. Caro Marco.
Dai, passiamo alla prossima. La prossima è un po' più contorta come domanda, però è una domanda di Usain.
Comunque è bello questo format, fa molto Santoni.
Sì, ma sì, molto, ma ci sta, ma poi un giorno, cioè un po' la gente capisce che abbiamo ragione, cioè che la cosa che è brutto da dire, però effettivamente quando hai ragione, cioè nel senso non è che, cioè non è opinabile, ci sono cose che dal mio punto di vista non sono opinabili. Usain, c'è un problema nella creazione di un contenuto interessante per un e-commerce su Facebook, non l'ha mai fatto prima, cerca un punto per partire, visto che questo è il suo primo cliente di questo genere, cerca del materiale che serva come guida per fare brand awareness, e poi presentare i punti forti dell'azienda al confronto dei competitors. Quindi credo che il suo problema sia quello di creare il contenuto corretto. Io, se senza saperne leggere né scrivere, se è il tuo primo cliente, il primo cliente dal mio punto di vista serve a fare esperienza portfolio e validare o creare determinati processi aziendali e acquisire know-how, non serve per il margine dal mio punto di vista. Quindi reinvestirei una buona parte del budget che tu hai a disposizione a seconda del tuo regime fiscale, del tipo di fatturazione, via dicendo, e pagare un professionista. Se non ho la più pallida idea di come creare un contenuto e non sono in grado di trovare le informazioni su come farlo all'interno di Social Media Ex Italia, all'interno di altri gruppi di settore, dentro Google e YouTube, forse sarebbe opportuno ricercare un professionista per questo tipo di creazione contenuti che su Fiverr o Upwork trovi dai 50 ai 200 euro. Ma forse anche meno di 50, poi dipende dal contenuto. Oppure Envato Elements, Adobe Premiere, tic tac, fatto, butti fuori, finito. No? Cosa dici tu, Ale?
Sì, io diciamo inizierei da, perlomeno come approccio, un approccio molto simile. Se avessi la possibilità di prendere un consulente, chiedergli cosa fare sarebbe utile. In ogni caso, tanto questo è quello che ti dice anche il consulente, inizierei da una ricerca di mercato. Cioè ricerca di mercato che parte dal prodotto, parte dal mercato, parte dall'audience, parte da tutti i commenti che sono stati lasciati dall'audience, passa per le brand guideline del cliente, passa per le domande che tu poni al cliente, e puoi anche non aver mai fatto nulla, però se fai questa ricerca, se ricerchi questi sei punti, 100% hai, cioè sono al 100% sicuro che tu hai già davanti il contenuto che vuoi creare. Quello che eviterei di fare è forzare le persone nell'acquisto del contenuto, ma anzi mostrargli i benefici, mostrargli i commenti dalle altre persone che l'hanno acquistato, mostrargli un po' tutto ciò che può tornare utile insieme. Insomma, oggi stavo ascoltando in palestra l'intervista di Patrick Bad David a Jonah Berger, che è il tipo che ha scritto Contagious. How things,
okay, sì.
Hooked.
No, è Contagious.
Boh, vabbè, è quello là. E l'intervista è super interessante, quindi se vuoi avere degli spunti interessanti, ascolta quell'intervista, perché è davvero, davvero interessante. E tra l'altro potresti anche leggere quel libro, perché è super interessante. Parla di come le persone condividono dei contenuti.
Why Things Catch On. Contagious, Why Things Catch Contagious. On.
E fa un breakdown di sei punti, se non sbaglio, su come i contenuti diventino virali. E uno di questi punti, io avevo già letto il libro, però ascoltandolo oggi ha avuto molto senso. Uno di questi punti è il dare la possibilità alla persona che condivide il tuo contenuto di apparire bella, di apparire intelligente, di apparire acculturata, semplicemente condividendo quel contenuto. E se ci pensi, è pieno di contenuti di questo tipo, e i contenuti che vanno di più sono proprio questi. Cioè sono quelli che le persone neanche leggono, però se la headline le fa apparire intelligenti, allora condividono. Si parla di Elon Musk che trova fa una nuova scoperta, si parla degli stock di Tesla che salgono o che scendono, si parla di... vabbè, non arriviamo alla pandemia, non arriviamo al coronavirus perché là ci divaghiamo, però tutti questi contenuti che fanno sembrare la persona che li condivide acculturata, interessata ad aspetti politici, ad aspetti che possono tornare utili alla società, sono contenuti che vanno. In realtà per un e-commerce dubito possano andare, però anche però, là ci sono diversi modi, ganci, cioè, se ragioni su queste basi, assolutamente sì, se ragioni su questi angoli è davvero davvero semplice trovare delle soluzioni che si prestino a tutti questi punti, insomma.
Dai, passiamo alla prossima, che è la parte di Leandro Lombardo. Ciao Leandro, grazie mille per questo commento. In realtà nessuno sapeva che avremmo risposto a queste domande, tutti mi sono fosse un engagement bait imposto, lo era, però poi in realtà abbiamo detto boh, quasi quasi ci costruiamo la Monday Night Live attorno. Leandro dice che il suo problema più grande sono i 1000 progetti, gestirli sta diventando faticoso, allo stesso tempo la paura di abbandonarne uno. Yeah, questo è una situazione nella quale mi sono trovato troppe volte nell'ultimo periodo, cioè negli ultimi anni, e in realtà quando ci sono veramente troppi progetti credo che l'unica cosa da fare sia tagliare. Cioè per forza, c'è obbligatorio, ma non uno, cioè tagliarne tanti, perché di fatto per far esplodere veramente, veramente un progetto deve prendere una parte sostanziale del tuo tempo, sostanziosa del tuo tempo, delle tue energie, che poi non è relativamente il tempo, però è relativamente le energie che tu ci applichi a quel progetto. Credo che l'unica maniera corretta per farlo, dal mio punto di vista, è quella di mettersi a tavolino, valutare quello che si vuole fare tra 15-20 anni, quello alla quale veramente teniamo, cioè l'obiettivo finale della nostra vita o quello che potrebbe essere, perché non tutti ce l'hanno, cioè non l'hanno ancora capito, e valutare sicuramente quelle cose che, se dovessero andare bene i progetti, a me sicuramente sta cosa non vorrei fare. E immaginandosi che tutti i progetti vadano al meglio, mettere in ordine di priorità quale preferirei vincesse. E alla fine lavori di esclusione. Io la butterei così, onestamente.
Sì, no, in realtà sono completamente d'accordo. Stavo pensando alla creazione di un team, però anche là, cioè se crei un team, è meglio che quel team lavori su un progetto, cioè se quel progetto ha senso può portarti molti più numeri rispetto a quanti possono portartene tutti quei piccoli progetti su cui lavori. Quindi, e su questo ho sbattuto la testa più volte anch'io, cioè in particolare sull'agenzia. Se mi fossi concentrato da subito solo ed esclusivamente sull'agenzia, adesso saremmo molto più avanti. Da sola porterebbe...
Quante volte mi sveglio e ragiono su sta roba qua, cioè, minchia, se avessi saputo adesso quello che... cioè se avessi saputo all'epoca quello che so adesso con Avenic, sì, cioè, sì, ma non avrei mai fatto un contenuto, cioè, onestamente, cioè, non avrei mai fatto un contenuto, avrei fatto ma i soldini, messo da parte, vissuto la vita che volevo vivere, giocato alla play, viaggiato, fatti i cazzi miei, mai fatto un contenuto in vita mia, finché continuavo a duplicare gli introiti e ad arrivare dove volevo arrivare, no? Credo che sia più o meno siamo in linea su questo.
Sì. Stavo parlando di team con questo. Lui diceva che la situazione migliore è quella in cui fai una marea di soldi e nessuno lo sa. Ti fai fatti tuoi, sei tranquillo. Cioè, tornando indietro, onestamente, tutto il progetto Social Media X ha preso una marea di tempo, in particolare all'inizio, e adesso comunque stiamo spendendo molto meno tempo rispetto all'inizio, però se quel tempo l'avessimo investito solo ed esclusivamente su un progetto su cui stavamo già lavorando, ma metti anche un e-commerce esterno, ovviamente sarebbe cresciuto molto di più. Cioè se vai a dividere la tua attenzione cioè comunque abbiamo una quantità di attenzione limitata, e nel momento in cui dividiamo questa attenzione ovviamente ci possiamo prendere meno cura delle attività su cui stiamo lavorando, quindi queste si possono muovere con un passo nettamente più lento, in particolare all'inizio, in particolare se sei l'unico che ci lavora. E se sei l'unico che ci lavora, se sei l'unico che fa la delivery per più progetti, l'unico che lavora su tutto, è impossibile. continui a perdere tempo, continui a girare attorno, continui a non vedere risultati, ed è davvero 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 terrificante vedere che sei fermo, cioè perlomeno se ti guardi allo specchio e vedi che sei fermo, cioè che non stai portando a casa i risultati, che non stai andando nella direzione in cui vuoi andare, poi ti viene paura.
E ti viene l'ansia, cioè ti blocchi, un po' un casino, un po' un casino. Allora, io andrei con l'ultima dei problemi messi sul posto, perché poi ci sono due domande interessanti da parte di Marco Bettini e di quel pirla di Luigi Virginio. Ora, risponderei alla domanda di Monica Pivato, per il semplice motivo che è una domanda molto, molto in linea, secondo me, con lo stato d'animo e comunque con le problematiche di tante persone all'interno del gruppo. Monica dice, il mio problema più grande è non sapere da che parte iniziare. Partiamo da una cosa che voglio assolutamente dire, cioè il motivo per il quale anche un po' abbiamo rallentato dentro Social Media X Italia è che di fatto... dentro il gruppo, nelle units, nella barra di ricerca, c'è tutto quello che serve per partire. Cioè non credo manchi qualcosa per partire con il sostentamento base della propria persona fatturando online. Cioè non credo manchi nulla. C'è una rubrica completa sul vendere su Upwork fatta da Luca. Ci abbiamo tutte le aree tematiche: Instagram, Pinterest, TikTok, Facebook, Facebook Ads, podcast, LinkedIn. C'è letteralmente creazione contenuti, visual, SEO, Google. C'è tutto. Quindi,
c'è molto più di quello che serve.
C'è troppo di più di quello che serve. Quindi motivo per il quale anche non abbiamo più trovato l'interesse di farne altri, perché c'è quello che c'è, basta. Se la gente non riesce a rendersene conto, non è ovviamente un problema nostro. In ogni caso, tornando alla domanda di Monica. Monica non sa da che parte iniziare. Cosa consiglieresti tu a chi deve capire da che parte iniziare? Oltre a prendere il corso X Pro e guardare la lezione Chef Approach, che però quello sarebbe un po' troppo tirare l'acqua al proprio mulino, ma...
Allora, dipende molto da quello che vuoi fare. Cioè, anzi, la prendo con calma perché questa mi piace. Dipende molto da quello che vuoi fare. Dipende molto dal budget che hai a disposizione. Dipende molto dagli obiettivi che hai a lungo termine. Se sei come me, se sei nella stessa condizione in cui ero io quando ho iniziato, non hai budget. Non hai soldi da investire. E questo ti forza ad eliminare determinate opzioni. Opzioni quali l'e-commerce, opzioni quali qualsiasi cosa che includa un investimento. Delle opzioni rimanenti abbiamo il B2B, quindi abbiamo l'offerta dei servizi, abbiamo le consulenze, abbiamo il B2B sotto forma di agenzia, però dovresti sapere cosa fai, perché comunque a livello di cash flow il tempo di conversione di un euro speso all'interno di un'agenzia è negativo, quindi se sai quello che stai facendo il cash flow è sempre positivo, però devi sapere quello che stai facendo, e partire da zero con un'agenzia secondo me è tosta. Quello che però puoi fare è ripiegare su quegli altri su quelle altre due voci. Quella del consulente, di nuovo, difficilmente se parti da zero puoi fare il consulente, puoi farlo bene. Però il B2B puoi farlo. Il B2B è l'offerta di servizi. Puoi decisamente imparare ad offrire un servizio e andare ad offrire questo servizio. Puoi trovare qualcuno che possa essere interessato a questo servizio. Inizialmente puoi offrirlo ad un prezzo vantaggioso, puoi offrirlo gratuitamente, puoi lavorare per un'altra agenzia, puoi chiedere a qualcuno che già sta offrendo questo servizio di lavorare per lui o per lei in maniera gratuita, mentre impari a fare quello che questa persona sta facendo. E se vuoi offrire un qualsiasi servizio B2B, vuoi partire da zero, vuoi farlo seriamente, probabilmente l'hai già acquistato, ma andrei al 100% sullo SharePoint Blueprint. E se sa di pitch non voluto, è stupido. Perché cioè, se mi dite che lo sto facendo per guadagnarci 37 euro, di cui dobbiamo pagare il MOS, di cui... Dai, non prendiamoci in giro. Quindi cioè, l'abbiamo creato per avere un'opzione di questo tipo sul mercato. Un'opzione che è praticamente gratuita e che però ti mette, cioè ti dà la possibilità di focalizzare l'attenzione su ciò che è davvero importante, che sono poche cose. Il mindset, di cui abbiamo parlato durante tutta la puntata, tra distrazioni, tra cazzimma, tra commitment, eccetera. L'acquisizione clienti, la conversione clienti, la retention di clienti, il mantenimento di questi clienti e le opzioni di scaling che abbiamo a disposizione. E questo è quanto. Cioè, voi non vuoi, questa è l'analisi della risposta.
Non aggiungo niente perché non c'è niente da aggiungere, cioè mi ritrovo completamente d'accordo. E,
altre opzioni gratis non ce n'è. Cioè, non so se tu hai qualche idea, però, cioè, B2B, che sia lavare le macchine del vicino, che sia...
No, l'unica cosa che puoi fare è guardarti a sto punto tutti i corsi di Facebook Blueprint, cioè tutti, farti tutte le certificazioni, che poi comunque ti costano un po', cioè non mi ricordo quanto costano quelle pro, ma sono tipo 100 euro l'uno, mi ricordo, boh, insomma, sì, te li fai tutti.
Basta.
Sì. Ti guardi tutta la rubrica Upwork di Luca De Benedetto dentro il gruppo, ti butti su Upwork e cominci a lavorare così. Questa è l'unica cosa che puoi fare, cioè questo, anche se non sei nulla di ads, è impossibile che non ce la fai a chiudere i primi clienti a 400 e poi scali, cioè nel senso, poi vai su pian piano con tranquillità, come quelli che si mettono: no, ma per un Facebook Ads Manager bisogna chiedere 2000 euro. Minchia, ma li vali 2000 euro? Cioè, facciamoci questa domanda, cioè tu vali 2000, perché dovrei dare 2000 euro a te piuttosto che i 550 che potrei dare a Stanislav che sta in Serbia e gestisce 2 milioni di euro di budget al mese? Cioè, no, facciamoci magari ogni tanto anche queste domande, senza essere sempre quello che ha bisogno di dire che c'è bisogno di questo e quest'altro. Regà, il mondo è cambiato, non siamo negli anni 80, le corporate hanno fallito, la agenzie o le aziende liquide sono quello che sta funzionando. Ci sono produttori di mobile games che con meno di 200 dipendenti fatturano 13 miliardi l'anno. Fatevi voi i calcoli e poi capite come funziona. Ora, ultime due domande perché siamo veramente, veramente tardi, credo, tenendo conto della risposta delle domande. Marco Bettini dice: buonasera ragazzi, buonasera a te Marco. Nel lavoro, nella vita, un esempio ciascuno di una cosa che ancora non siete riusciti a migliorare o a far fronte, nonostante vi siate dedicati e vi ruga non averlo risolto ancora. Io ce l'ho due grosse. Cioè, una è il mantenimento del peso corporeo sotto i 95 kg per più di 2 anni. Cioè, di fuori dico, cioè, sì, cioè, non è che sono nato con più di 95 kg, ma non ce l'ho mai fatta per più di 2 anni, perché sono un pirla. E la seconda cosa è il tagliare i ponti con tutto quello che è la cosa il social, che sembrerà strano, ma a me non è che piace, ripeto, come ho detto prima, a me non è che piaccia. C'è uno strumento per raggiungere un obiettivo, ok? E ad un certo punto uno deve, cioè con i social nel senso con l'utilizzo parlo, cioè non con il social media marketing in generale, con l'utilizzo dei social, non ce l'ho mai fatta chiuderlo, ok? E secondo me queste due sono le cose che proprio mi danno più fastidio in assoluto. Oltre al fare uno speech, a non aver mai fatto uno speech davanti a 1500, a più di 1000 persone, quando in realtà ho visto gente parlare davanti a 1000 persone a caso, però quello è un problema di complessi di inferiorità miei, però vabbè, succede. Credo che questi siano i tre elementi principali che mi danno fastidio, cioè fastidio, che mi pesano un po' ogni tanto quando ci penso. Maledetto Margo che mi ci hai fatto pensare.
No, in realtà ne ho una marea, ma proprio tanti. Ed è, cioè, è quello il bello di poter pianificare, lavorarci con calma. Però se ce n'è uno che in particolare mi attanaglia, è quello della meditazione, perché non riesco a dargli l'importanza che merita. E c'è Bocchina, l'altro giorno stavo parlando con lui, se ogni tanto faccio nomi a caso è perché Enrico li conosce. Quindi la prendo abbastanza easy, perché sto parlando con lui in questo momento. Però stavo parlando con lui, e lui quest'anno, tutti i giorni, dal 1 gennaio, fa 1 ora di meditazione al giorno.
Che è un botto di tempo, tra l'altro.
Sì, ma...
Ma di fila.
Ne vale la pena. Sì. Addirittura il giorno che siamo usciti, era un sabato, e la mattina di quel sabato ha fatto tutta la mattina con 1 ora di meditazione, 1 ora di power nap, 1 ora di meditazione, 1 ora di power nap, 1 ora di meditazione, 1 ora di power nap.
Sì, è uscito che era Superman.
Sì, un monaco tibetano, tipo. Però immagina se davvero riuscissi ad applicare questa roba. Cioè, sai che comunque ti dà dei vantaggi incredibili.
Sì. Sì, 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 sì.
Non so, cioè questo mi ci metto sempre, però non riesco a dedicargli l'importanza che merita, semplicemente perché il ritorno sull'investimento è distante, cioè non è immediato. Per questo motivo mi viene un po' complicato. Però il discorso dell'1 ora al giorno potrebbe essere interessante in futuro. Secondo te perché pigrizia? Per me il problema è quel ritorno sull'investimento. Non so se si riferiva a Terry.
Non lo so, io infatti gli ho risposto dinamiche relative a dipendenza da dopamina e zuccheri.
Ah, ok.
Che credo che quello sia... per quanto invece riguarda lo speech, semplicemente perché non mi ci sono mai messo in realtà. Cioè, no, ma perché mi piace... Cioè, è l'esperienza del palco. Cioè non è tanto l'esperienza, anche se fosse a porte chiuse, che nessuno lo saprebbe mai, cioè è l'esperienza del palco, perché vorrei semplicemente fare quell'esperienza lì, poi X, cioè in realtà, cioè, veramente sti cazzi, se devo dire la cosa che mi sta più in assoluto sul cazzo dell'ultimo periodo è che non ha mai vinto un Battle Royale in singolo su Warzone, cioè quello mi sta veramente sui coglioni, cioè che mi dà veramente veramente fastidio, però nel grande schema delle cose conta veramente zero. L'ultima di Luigi, che la domanda seria è cosa rispondere a Luca Mossa quando manda immagini con scritto buongiorno caffè, quindi questa è troppo seria per noi da rispondere. Passiamo a quella meno seria, che è: quando un cliente vuole report e call settimanali per discutere i risultati, come gestire la pressione e la comunicazione nel caso in cui i dati dell'ultima settimana non siano positivi rispetto alla precedente o rispetto alle sue aspettative, a prescindere che le sue aspettative siano realistiche o meno? Aggiornamento e reportistica ogni 7 giorni è stressante.
Minchia, sulla SEO poi è... Cioè,
minchia, in una ogni 7 giorni sulla SEO, cioè che cazzo fai? Cioè nel senso...
Anche 7 mesi è corta comunque.
Questa settimana ci abbiamo 16 visite in più. Ma cosa fai? Cioè...
Sì, Luigi, allora noi adesso abbiamo iniziato a implementare Magix, e su Magix ti dà la possibilità di inserire la mail del cliente e mandare dei report quotidiani ogni 4 giorni, ogni 7 giorni, ogni mese se non sbaglio, e quello aiuta, cioè se aggiornato tutti i giorni aiuta. I clienti sono tutti su Slack, quindi se vediamo che ci sono tendenze negative glielo diciamo direttamente, anche cioè senza aspettare la call settimanale, e questo in ogni caso fa arrivare il cliente pronto. In realtà non facciamo neanche una call settimanale, tendiamo a farla più sul mensile, mentre alla fine della settimana mandiamo un video Loom in cui analizziamo i dati semplicemente del business manager.
Lui dice però lato non è SEO, a sto punto è Google Ads. A quel punto per Google Ads però credo che Google Data Studio con tutti i report del caso sia la cosa più adatta, anche perché lo mandi con tutte le metriche che sono effettivamente interessanti. E su una settimana va peggio rispetto alla precedente, un po' sti cazzi, cioè nel senso non posso valutare la performance delle ads a livello settimanale, cioè quella settimana potrebbe essere entrata Coca-Cola nel mio stesso target con 27 milioni di euro e mi ha inculato le ad, quella settimana potrebbe essere che c'è stato un evento lock, cioè un evento particolare nella zona geografica di riferimento che mi sballa tutte le metriche, quella settimana, cioè non lo sappiamo, cioè potrebbe essere la prima o l'ultima settimana del mese dove la gente ha appena ricevuto un botto di soldi per la paga o li ha finiti o ha finito la paga precedente, quindi una propensione al consumo diversa, dipende veramente dal tipo di target che stiamo andando a raggiungere. Io credo che ok che di settimana in settimana il report ha senso, però la discussione deve essere a livello mensile, cioè non chiudo neanche le attribuzioni, cioè nel senso in una settimana non ho veramente finito la finestra di attribuzione, a meno che non parliamo di prodottini del cacchio che sono instant buy o comunque si basano su quello, però per il resto dal mio punto di vista il report settimanale ha senso in determinati casi, negli altri casi mandiamo un report che è un update settimanale per dirti come vanno le cose, ma il report serio arriva a fine mese, perché sennò stiamo qui a parlare, cioè... io ho visto un sacco di volte andare di merda 3 settimane l'ultima settimana del mese fare il 70% del il 70% del fatturato, perché dipende dalle dinamiche del prodotto, del mercato, del target di riferimento, cioè ci sono troppe cose da valutare, e questo lo metterei in chiaro con il cliente, e se sto qua rompe le palle con un report ogni 7 giorni cerchiamo di spiegargli che Cioè, ogni tanto, a me è successo l'altra settimana, tipo, ma perché sta succedendo questo? Non lo so. Non ne ho idea. Cioè, nel senso, non lo so. Cazzo vuoi che ti dica? Cioè, se non lo so, non lo so. Cioè, non è... quello è. Allora, se continua così, si prende magari qualcuno che faccia analisi dati, proprio di lavoro, un esperto di analisi dati, che prende tutto quanto, tracking Google, tracking Facebook, qualsiasi network di advertising esterno, tutto il discorso Hotjar, tutta la parte di CRO, facciamo un'analisi veramente, veramente completa, paghi quello che vuoi pagare, ogni settimana questo ti dice per filo e per segno qualsiasi cosa. Cioè, aggiungi quei 2.000 euro al mese per un esperto in un'analisi di questo tipo e siamo tutti contenti. No?
Sì, sì. Lo so, competitor nuovi, meno ricerca e strategie, io lo so bene, il problema è farlo capire a loro e gestire la chiamata. Ci sta, ci sta. In realtà io ne farei di meno di chiamate, cioè te lo direi tranquillamente che è praticamente impossibile. Cioè, vedere i risultati di quello che ho implementato la settimana precedente. Cioè, di settimana in settimana vedi i risultati delle due settimane prima.
Ma non ha senso, non ha senso. Cioè, sono come sì, quelli poi... che ti scrivono dopo tre giorni che hai aggiornato le ad, allora come sta andando? Minchia, sono passati tre giorni, cioè aspetta, no, cioè che cazzo, cioè, bene, come sta andando? Tutto ok?
Sì, sì, sono d'accordo.
Ci abbiamo una domanda di chiusurale che non possiamo saltare, maledetto Luca Mossa che ha fatto un'ottima domanda e che sono curioso di sentire la risposta, questo direi che è la perfetta domanda per chiudere la, la Monday Night Live. Luca dice: Enrico e Alessio, come vorreste essere ricordati tra 50 anni?
Ah, io ce l'ho.
Vai.
Io non voglio essere ricordato. Cioè, voglio fare le mie cose, bello tranquillo, lasciare quello che devo lasciare a chi lo devo lasciare e basta.
Oh. È interessante. Cioè, interessante come... ci sta, ci sta. Cioè, nel senso è molto selfless. No? Nel senso sì. Molto, sì. Molto molto selfless. Io in realtà ci ho sempre avuto sta cosa del cioè dei sepolcri, no? come racconta la, insegna la letteratura italiana. E io in realtà mi piacerebbe essere ricordato come quello che ci ha provato, non necessariamente ci è riuscito.
Ok.
Perché credo che l'importante sia provarci, cioè c'è qualcuno che magari ha un tipo di mentalità che non capisce, non è affine alla mia mentalità, quindi dice sì, ma se ci provi poi... No, cioè provarci veramente, intendo, ok? Cioè quello che ha provato a fare qualcosa che era potenzialmente controintuitivo, cioè non era... cioè con bassista... No, tu non hai visto Il Signore degli Anelli, quindi con basse probabilità di riuscita, come dice Gimli, no? Cioè basse probabilità di riuscita, altissime probabilità di morte, dai facciamolo. Cioè, quindi come qualcuno che ha provato, ci ha provato veramente a cambiare le cose. Nel mio piccolo, nel grande, non lo so. Però mi piacerebbe essere ricordato come uno che ha provato a cambiare le cose. Che è un po' tutto il filo conduttore della mia vita, credo. Cioè, in qualsiasi cosa ho fatto, ho sempre provato a cambiare le cose, perché ho quella malattia, diciamo, chiamiamola malattia, di non vedere le cose per come sono, ma per come secondo me dovrebbero essere. Che è un problema, cioè ve lo assicuro, c'è un grosso problema. Sì, sì. Cioè quando tu entri in supermercato, cioè uno dice sì, okay, poi no, vende in Italia, in supermercato. Cioè hai capito? No, ma io ce l'ho anche in supermercato, cioè entro in supermercato e dico ma perché sta cazzo di robe qui quando dovrebbe essere vicino la cassa? Cioè che senso ha mettermi il frigo vicino alle robe secche? Cioè capisci quelle robe là? Quindi quando lo vedi un po' tutto così, vivi la vita così, è molto stressante, molto stimolante in un certo senso, perché ragioni, sei sempre che pensi. Però alla fine o ti rinchiudi e dici che merda, le cose sono tutte sbagliate, o per forza provi effettivamente a cambiarle. Quindi per quello mi piacerebbe essere ricordato come la persona che ci ha provato.
Ci sta. Io ho perso la citazione di Luca, che dice Corvo Nero, confirmed.
Che sei un tipo di Harry Potter. Okay. Harry Potter. Okay. Cioè nelle quattro case di Harry Potter tu saresti un Corvo Nero. Che non, okay. non ti vuol dire niente, però cioè sarebbe quella.
Comunque, a parte questo, le domande sono finite.
Quindi no, in realtà dall'altra parte ne avevamo un bel po', ma le terremo per la prossima settimana, dai.
Sì, abbiamo risolto tutti i problemi in maniera oggettiva, quindi se non avete trovato una soluzione qua mi dispiace, però...
Non esiste.
In realtà cioè, implementate queste soluzioni a vostro rischio e pericolo. Dobbiamo fare un disclaimer legale alla fine di questa live da Santoni. Però, come al solito, lascerò che sia il buon Mr. Wolf a concludere questa live dandoci l'hashtag della seconda puntata della quarta stagione del Monday Night Live Show.
Signori e signori, signori e signori, porca, signori e signore, l'hashtag di questa sera, per forza di cose, è Momentum. Hashtag Momentum. Ci vediamo il prossimo lunedì dalle 8 alle 9 con l'argomento che decideremo probabilmente il lunedì mattina.
Le 7.
Show a yo.